Capitolo 27. Se non ci dispiacesse lasciare quel che si è avviato, fatica se n'è fatta tanta. Butterei tutto all'aria, venderei, me ne andrei come Nikolaj Ivanich a sentire la bella Elena, disse il proprietario con un sorriso cordiale che illuminò il suo vecchio viso intelligente. Già, ecco, eppure non lo lasciate, disse Nikolaj Ivanovich Sviatsky. Dunque c'è il tornaconto. L'unico vantaggio è che vivo a casa mia. Non è roba comprata né presa in affitto. Già, e poi speri sempre che il popolo rinsavisca. Ma lo credereste? Questa è un'ubriacatura, uno sbandamento. Si sono divisi tutto, non c'è più una cavalla né una vaccarella. Crepan di fame, ma intanto prendete un operaio a giornata. Cercherà l'occasione per rovinarvi e ancora di mandarvi innanzi al giudice di pace. In compenso anche voi lo denuncerete al giudice di pace, disse Sviatsky. Lo denuncerò, ma per nulla al mondo. Cominceranno tali discussioni che non ci sarà da stare allegri con la denuncia. Ecco, alla fabbrica hanno preso la caparra e sono andati via. Che ha fatto il giudice di pace? Li ha assolti. Tutto dovrebbe essere tenuto su dal tribunale del distretto e dall'anziano. Lui sì che li bastona all'uso antico. E se non ci fosse questo, lascia via tutto. Fuggi in capo al mondo. Evidentemente il proprietario stuzzicava Sviatsky, ma Sviatsky non solo non si arrabbiava, ma si vedeva, ci si divertiva. «Sì, ecco, noi conduciamo la nostra azienda senza ricorrere a codeste misure», egli disse sorridendo. «Io, Lievin, il signore», e indicò l'altro proprietario. «Già, vada a Mikhail Petrovich a chiedergli come si fa. È forse razionale la sua azienda domestica?» disse il proprietario facendo sfoggio evidente della parola «razionale». «Io ho un'azienda modesta», disse Mikhail Petrovich. «Ringrazio Dio». Il mio modo di condurla consiste tutto nel far che siano pronti i soldi per le tasse d'autunno. Vengono i contadini. Padrone, salvaci tu. Ebbene, tutti i miei vicini sono contadini, ti fan pena? E via, dai per il primo trimestre e di soltanto. Ragazzi, ricordatevi, vi ho aiutato. Date anche voi una mano quando ci sarà bisogno. La semina dell'avena, la raccolta del fieno, la mietitura. E così si stabilisce a tanto per tassa. Ci sono quelli senza coscienza anche fra loro, è vero. Lievin, che conosceva da tempo questi sistemi patriarcali, scambiò uno sguardo con Sviatsky e interruppe Mikhail Petrovich, rivolgendosi di nuovo al proprietario dai baffi grigi. «Allora voi come la pensate?» chiese. «Come bisogna condurre ora un'azienda?» «Sì, condurla al metodo di Mikhail Petrovich o darla a mezzadria o infitto ai contadini, si può. Ma è proprio così che si distrugge la ricchezza generale della nazione». Da me, dove la terra rendeva 9, col lavoro dei servi della gleba e una buona amministrazione, a mezzadria rende 3. L'emancipazione ha rovinato la Russia. Sviatsky guardò Lievin con occhi ridenti e gli fece persino un segno canzonatorio appena percettibile. Ma Lievin non trovava ridicole le parole del proprietario, egli ne capiva il valore più di quanto non lo capisse Sviatsky. E molto di quello che disse poi il proprietario, per dimostrare perché la Russia era rovinata dall'emancipazione, gli parve perfino molto vero per lui, nuovo e incontestabile. Il proprietario evidentemente esponeva un'idea sua propria, il che accade di rado, e un'idea che era sorta in lui, non come effetto del desiderio di occupare con qualche cosa il cervello ozioso, ma un'idea che era venuta fuori dalle contingenze stesse della vita, che egli aveva elaborato nella solitudine della campagna e che aveva esaminato da ogni lato. «La questione, permettetemi di osservare, è che ogni progresso lo si attua solo da autorità». Egli disse evidentemente per mostrare che anche lui non era estraneo alla cultura. «Prendete le riforme di Pietro, di Caterina, di Alessandro. Prendete la storia d'Europa. Tanto più per quanto riguarda il progresso della vita rurale. Anche la patata, quella pure è stata introdotta da noi da autorità. Certamente c'è stato un tempo in cui non si conosceva nemmeno l'aratro primitivo». Anche questo l'hanno introdotto forse solo al tempo degli appannaggi e certamente d'autorità. Al tempo nostro, quando c'era la servitù della gleba, noi proprietari conducevamo l'azienda attuando dei perfezionamenti. Gli essiccatoi, i vagli, le concimaie e tutti gli altri strumenti, tutto introducevamo d'autorità. E i contadini da principio si opponevano, dopo ci imitavano. Ora, con l'abolizione della servitù, ci hanno tolto l'autorità. E le nostre aziende, anche se già portate a un livello più alto, devono discendere a un livello più barbaro e primitivo. È così che io la intendo. «Ma perché mai, se l'azienda è razionale, la potete condurre con l'affitto?» disse Sviatsky. «Ma se non c'è autorità, con che mai la posso condurre? Permettetemi di chiedere». Eccola la forza lavoratrice, l'elemento principale dell'economia, pensò Lievin. Con i lavoratori. Già, ma i lavoratori non vogliono lavorare bene con strumenti buoni. Il nostro lavoratore fa solo una cosa, s'ubriaca come un porco e guasta tutto quello che gli date. A bevere ai cavalli così da farli scoppiare, una bardatura buona la rompe, una ruota cerchiata ve la cambia e se la beve. Nella macchina per la battitura ci getta un perno per spezzarla. Tutto quello che non è fatto da lui lo disgusta. Proprio per questo si è abbassato tutto il livello dell'azienda rurale. Le terre sono abbandonate, sono coperte di assenzio o sono distribuite ai contadini. E là dove ne producevano 1 milione, producono qualche centinaia di migliaia di stai di grano. In genere la ricchezza è diminuita. Se avessero fatto lo stesso, ma con misura. E cominciò a svolgere il suo piano di emancipazione secondo il quale questi inconvenienti sarebbero stati eliminati. A Lievin non interessava questo piano, ma quando egli finì, Lievin tornò alla sua prima tesi e disse, rivolto a Sviatsky e cercando di indurlo ad esprimere la sua ponderata opinione: il fatto che il livello dell'azienda si sia abbassato e che, dati i nostri rapporti con i lavoratori, non sia possibile condurre in maniera vantaggiosa un'azienda razionale è del tutto vero, egli disse. Non sono d'accordo, ribatté ormai con serietà Sviatsky. Io vedo solo che noi non sappiamo condurre l'azienda e che d'altra parte questa azienda che noi abbiamo condotto durante la servitù della gleba certamente non era troppo alta, ma invece troppo bassa di livello. Ma noi non abbiamo macchine né buon bestiame da lavoro, non abbiamo una buona amministrazione e non sappiamo fare i conti. Chiedete a un proprietario, egli non sa quello che gli conviene e quello che non gli conviene. Contabilità all'italiana, disse ironico il proprietario. In qualunque modo fai i conti, quando ti sciupano tutto non c'è guadagno. Perché ti sciupano? Una cattiva macchina per battere?
Il vostro piccolo topciak russo li spezzeranno.
Ma la mia macchina a vapore non la spezzeranno. Un ronzino russo di razza da tiro, uno di quelli da trascinar per la coda, ve lo sciuperanno. Ma mettete su dei percesi o almeno dei buoni cavalli da tiro, non ve li sciuperanno. È così per tutto. Occorre portare a un livello più alto l'azienda. Ma ci fossero i mezzi, Nikolai Ivanovich. Voi state bene, ma io, che debbo mantenere un figlio all'università, mandare i piccoli al ginnasio, io, i percesi, non me li posso comprare. E per questo ci sono le banche. Per costringermi a vendere all'asta le ultime cose? No, grazie. Io non sono d'accordo che si debba o si possa sollevare lo stato dell'azienda domestica, disse Lievin. È di questo che mi occupo io e ne ho i mezzi e non posso fare niente. Le banche non so chi siano utili. Quanto a me, per qualunque cosa abbia speso del denaro nell'azienda, ho sempre perduto tutto. Bestiame, perdita. Macchine, perdita. Ecco la precisa verità, affermò, persino ridendo dalla soddisfazione, il proprietario dei baffi grigi. E non sono il solo, continuò Lievin. Io mi appello a tutti i proprietari che conducono razionalmente un'azienda. Tutti, salvo rare eccezioni, lavorano in perdita. Su, dite voi, è forse attiva la vostra azienda? Disse Lievin, e subito nello sguardo di Sviatsky notò quella fugace espressione di spavento che egli vi scorgeva ogni volta che voleva andare oltre le stanze dal ricevimento della mente di Sviatsky. Inoltre questa domanda da parte di Lievin non era del tutto onesta. La padrona di casa, durante il tè, gli aveva detto proprio allora che quell'estate avevano fatto venire da Mosca un tedesco esperto di computisteria che per 500 rubli aveva verificato i conti della loro azienda e aveva trovato 3.000 rubli e più di deficit. Non ricordava con precisione quanto, ma sembrava che il tedesco avesse spaccato il millesimo. Il proprietario, a sentir l'allusione ai profitti dell'azienda di Sviatsky, sorrise, conoscendo evidentemente quale potesse essere il profitto del vicino maresciallo della nobiltà. «Può darsi che sia infruttuosa», rispose Sviatsky. «Questo dimostra soltanto o che sono un cattivo padrone, o che spendo il capitale per aumentare la rendita». «Ah, la rendita!» esclamò Lievin con orrore. «Può darsi che in Europa si percepisca una rendita là dove la terra è stata migliorata dal lavoro, ma da noi tutta la terra è stata peggiorata o rovinata dal lavoro. Dunque, niente rendita». «Come non c'è rendita? Ma questa è di regola». «Allora siamo fuori regola. La rendita per noi non spiega nulla, al contrario, confonde. No, ditemi come la teoria della rendita può essere...» «Volete del latte cagliato? Masha, portaci qua del latte cagliato o dei lamponi», disse rivolto alla moglie. «Quest'anno i lamponi si mantengono straordinariamente a lungo». E nel più piacevole stato d'animo, Sviatsky si alzò e si allontanò. supponendo evidentemente che la conversazione fosse finita proprio nel punto in cui a Lievin sembrava che fosse appena cominciata. Rimasto privo di un interlocutore, Lievin continuò la conversazione col proprietario, cercando di dimostrargli che tutte le difficoltà dipendevano dal fatto che noi non vogliamo conoscere la peculiarità e le abitudini del lavoratore. Ma il proprietario era, come tutti gli uomini che pensano col proprio cervello e in solitudine, tetragono alla comprensione d'un pensiero altrui e particolarmente appassionato al proprio. Egli insisteva sempre nel dire che il contadino russo è un porco, che ama la sporcizia e che per farlo uscire dalla sporcizia ci vuole autorità, e questa non c'è, che occorre il bastone e che invece si è diventati così liberali da cambiare d'un tratto il millenario bastone in certi avvocati e in certi incarceramenti,
grazie ai quali si dava pure da mangiare una buona zuppa a questi cialtroni di contadini puzzolenti,
preoccupandosi di calcolare il loro spazio vitale. «Perché non pensate, disse Lievin cercando di tornare alla questione, che si possa trovare con la forza lavoratrice un rapporto tale che il lavoro risulti produttivo?» «Ciò non avverrà mai col popolo russo, non c'è autorità», rispose il proprietario. «E come si possono trovare rapporti nuovi?» disse Sviaski, che dopo aver mangiato del latte cagliato e fumato una sigaretta si era avvicinato di nuovo a quelli che discutevano. «Tutti i rapporti possibili con la forza lavoratrice sono definiti e studiati», egli disse. «La comunità primordiale, un resto di barbarie, con la mutua garanzia va in rovina da sé. Il diritto di servitù è stato annientato. Rimane solo il lavoro libero e le sue forme sono definite e già belle pronte. Non si può che prendere queste. L'operaio a giornata, il bracciante, il fittavolo, e di qua non si esce. Ma l'Europa non è contenta di queste forme. Non è contenta e ne cerca di nuove. Ne troverà, probabilmente. Io dico solo questo», rispose Lievin. «Perché non dobbiamo cercare anche noi, da parte nostra? Perché è lo stesso che inventare dei nuovi metodi per la costruzione delle strade ferrate. Sono pronti, sono già inventati. Ma se non ci convengono, se sono idioti?» disse Lievin. E di nuovo notò l'espressione di spavento negli occhi di Sviaschi. «Sì, questo. Canteremo vittoria, abbiamo trovato quello che l'Europa cerca. Io so tutto questo, ma perdonatemi, voi conoscete quel che è stato fatto in Europa a proposito della questione dell'organizzazione dei lavoratori?» «No, non abbastanza. Questa questione occupa ora le menti migliori in Europa. La tendenza di Schulz e Delitzsch, poi questa enorme letteratura sulla questione operaia, la tendenza più liberale di Lassalle, l'organizzazione di Mühlhausen è già un fatto, forse lo sapete. Ne ho un'idea, ma molto confusa. No, lo dite voi, probabilmente saprete tutto questo non peggio di me. Io, si intende, non sono un professore di sociologia, ma ciò mi interessa e davvero, se vi interessa, occupatevene. Ma a che mai sono pervenuti?» «Perdonate», i proprietari di terre s'erano alzati e Sviaschi, avendo di nuovo fermato Lievin nella sua antipatica abitudine di guardare quello che si trovava al di là delle stanze di ricevimento del proprio cervello, andò ad accompagnare gli ospiti.